La transizione ecologica non sarà un pranzo di gala, ha dei costi enormi, potrebbe essere un bagno di sangue. Con queste espressioni colorite, diversi ministri, da Cingolani a Urso, da ormai tanti anni ci tengono a enfatizzare i costi economici e sociali della transizione. Nessuno però si fa la domanda più importante: quanto ci costa non fare niente? Quanto ci costa continuare a estrarre combustibili fossili e attendere il prossimo evento estremo, la prossima siccità, le prossime alluvioni? È una domanda fondamentale che abbiamo scelto per l'ultima puntata di Climitologie di quest'anno per smentire forse la bufala più grave di tutte, l'idea che di fronte al riscaldamento globale ci convenga non fare niente, continuare così, perché la transizione costa troppo ed è roba che solo i ricchi si possono permettere. Allora ne abbiamo parlato con Massimo Tavoni, direttore dello European Institute on Economics and Environment, fondato dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici.
I costi di una transizione globale sono economicamente ridotti, si parla di qualche punto percentuale di PIL perso al massimo, ma a seconda poi di come verranno fatti questa transizione potremmo anche avere guadagni da un punto di vista economico e del PIL. I benefici economici, e qua c'è un'enorme letteratura che è nata negli ultimi 10 anni, dimostra ormai in modo inequivocabile che i costi economici, anche solo puramente economici e non ambientali, del cambiamento climatico sono molto alti. Stimati a seconda del riscaldamento che avremo, ben oltre anche il 10%, il 15%, in alcuni casi anche fino al 20% del PIL.
Quindi subire gli effetti disastrosi del cambiamento climatico senza ridurre le emissioni ha dei costi molto più alti rispetto agli investimenti necessari per fare la transizione, senza contare che c'è anche tutta una serie di benefici non strettamente economici. Oltretutto, i danni dell'inazione non sono futuri, li stiamo già subendo oggi. E il tema è caldissimo, visto che è al centro della prossima COP29 a Baku, e in particolare del Fondo per il Loss and Damage, ovvero per le perdite e i danni. Si tratta dei soldi che dovrebbero arrivare ai paesi che più hanno subito i danni del cambiamento climatico e che però meno hanno contribuito a causarlo. Il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici ha stimato l'entità dei danni già subiti ad oggi in un range tra i 200 e i 900 miliardi di dollari, che sono ovviamente destinati ad aumentare. La recente richiesta avanzata da parte dei paesi del sud del mondo di 1.000 miliardi di dollari, secondo le analisi del centro di ricerca, quindi non è esagerata. Ma siamo molto lontani da ciò. Al momento i fondi accordati si aggirano intorno ai 700 milioni. È evidente che il tema cruciale ora è chi deve pagare. Secondo il principio di responsabilità che guida i negoziati internazionali, a pagare dovrebbero essere i paesi più ricchi, che hanno contribuito di più a causare il cambiamento climatico. Sentiamo di nuovo Tavoni.
È ovviamente un tema etico e quindi va affrontato con l'etica. Ci sono diversi principi di responsabilità. C'è un'evidenza molto chiara scientificamente. Tutte le emissioni si sommano per contribuire ugualmente all'aumento delle temperature. Questo in realtà rende facile in qualche modo il calcolo delle responsabilità storiche. Si tratta semplicemente di sommare tutte le emissioni di CO2 fatte dal passato fino ad oggi. Dal passato da quando però? Questo è un po' il punto, diciamo, che è aperto dal punto di vista etico. Contiamo il 1850, l'anno, diciamo, standard che si conta come inizio della rivoluzione industriale, quindi del contributo alle fonti fossili. Possiamo contare il 1990, che è l'anno di nascita dell'IPCC. Vogliamo contare il 2015, che è l'anno, diciamo, dell'accordo di Parigi. A seconda di questi principi etici diversi, di responsabilità, chiamiamolo, vengono fuori numeri diversi.
In conclusione, la questione non è ci conviene agire o no, perché i benefici economici della transizione sono infinitamente maggiori dei costi. Il punto è invece chi deve pagare, che è una questione etica. Ad esempio, sul fondo Loss and Damage, come diceva Tavoni, a seconda del principio di responsabilità che si sceglie di adottare, cambia la distribuzione dei donatori. Se calcoliamo le responsabilità dal 1990, la Cina dovrebbe essere un grande contributore del fondo. Ma le cose cambiano di molto se guardiamo invece a partire dalla fine dell'Ottocento, per esempio. E questo vale anche per le aziende. La questione nella realtà è complessa, è oggetto di lunghi negoziati. Ci torneremo in vista della COP29. Grazie dell'ascolto dalla redazione del Giusto Clima e buona estate.